Vorrei infatti chiamare la dottoressa Caroline Dittmeier, che tutti gli appena nominati conoscono molto bene, past president dell'Associazione Italiana Internal Auditors e attuale vicepresidente dell'Associazione Europea Internal Auditors, a cui lascio la parola.
Sono molto più bassa rispetto alla dottoressa. Mi scuso prima di tutto per qualche difetto di pronuncia, qualche difetto di grammatica, non sono di origine italiana, anche se sono qui da molti anni, conosco molto di voi, è un gran piacere di vedervi di nuovo e spero di dare qualche spunto anche delle questioni, delle tematiche trattate a livello internazionale. Vorrei tanto ringraziare per l'opportunità di partecipare in questo convegno che finora è stato estremamente interessante. Le occasioni per affrontare il tema delle modalità per migliorare i comportamenti delle persone sia a livello top fino a livello operativo sono sempre più frequenti perché c'è un crescente interesse nel sistema di controllo interno sia nell'ambito all'interno della PA e anche all'esterno presso tutti gli stakeholder che sono tanti. Io rappresento l'Associazione Italiana Internal Auditors che lavora da tempo nell'ambito PA, ha un importante comitato per la pubblica amministrazione, aveva siglato tempo fa anche un'intesa con la funzione pubblica per lavorare con le ricerche, un supporto, un contributo per tutte le tematiche di miglioramento dei sistemi di controllo interno all'interno della PA. Lavora anche sotto i presidi di Dottor Zuppi che è responsabile internal audit della RAI attraverso anche molte benchmark, best practice, confronti tra le figure interessate nel sistema di controllo interno PA. L'Associazione Italiana Internal Auditors, insieme anche all'Associazione Europea che si chiama European Confederation Institute Internal Auditors, dove ho l'onore di essere vicepresidente, e anche quello mondiale Institute Internal Auditors, tutti sono da tempo interessati all'argomento del tema controllo interno, ma non solo, hanno siglato recentemente anche un accordo con l'Associazione Mondiale e Europeo delle Corte dei Conti, il cosiddetto INTOSAI che molti conoscete e anche EUROSAI che è quello a livello europeo, un accordo di collaborazione che permette uno scambio professionale di know-how ma soprattutto uno sviluppo delle conoscenze, dei metodi, delle ricerche volte al miglioramento non tanto dell'attività di audit ma a livello del modo in cui audit e il controllo stesso può aggiungere valore ai processi della pubblica amministrazione, compresi ovviamente gli obiettivi di etica e di trasparenza. Si parte dagli anni 90, i concetti, i modelli di riferimento che non vado a spiegare perché so che molti di voi siete già a conoscenza del cosiddetto Enterprise Risk Management Framework, ma non tutti sanno che questo framework che ha offerto una spiegazione, un'esplicazione dei diversi componenti del sistema di controllo interno è stato adottato formalmente e praticamente nell'ambito della pubblica amministrazione attraverso INTOSAI, l'associazione che avevo accennato poc'anzi. È un framework di origine anglosassone, è un framework di origine del settore privato, però di fatto INTOSAI ha trovato perfettamente applicabile nell'ambito del settore pubblico. All'interno di questo framework è evidente il componente fattore umano, aspetto fondamentale al successo di qualsiasi sistema di controllo. Allora vorrei delineare tre aspetti all'interno del framework Enterprise Risk Management, nonché altri framework che esistono. Questi tre sono: uno, e abbiamo già accennato molto nelle vostre preziose presentazioni e mi sono trovata perfettamente in linea con tutti i concetti, anzi molto ben sviluppati, la questione della definizione degli obiettivi. è un concetto semplice, quasi banale, ma strano ma vero, è il problema forse maggiore nel sistema di controllo interno, è il driver dei comportamenti. Per la coerenza delle persone risulta fondamentale, e faccio un esempio: le persone che mettono a priorità aspetti operativi nei programmi pubblici a scapito di altri, di altri obiettivi, persone che mettono a priorità aspetti prettamente amministrativi. Queste sono illustrazioni, esempi tipici di inefficienze, perché non c'è la coerenza, la condivisione degli obiettivi. E qui devo anche lamentare, perché lei non ha espresso l'obiettivo chiaro per quanto riguarda la tecnica minigonna.
Ognuno si farà il suo.
Secondo aspetto nel framework del modello di sistema di controllo interno si chiama l'impegno. Concetto nuovamente che sembra banale, sembra straightforward, non lo è, perché l'impegno è alimentato sia dai sistemi di incentivazione, e la dottoressa Ravaioli ha fatto importanti riferimenti a questi sistemi. Sistemi di incentivazione che premiano le persone per i comportamenti positivi. E qui si può anche aprire una lunga discussione sulle tipologie di punti di incentivazione, cos'è positivo, cos'è non è positivo, che tipo di comportamento è da incentivare, però lo lasciamo per un'altra seduta. Però anche i sistemi di disincentivazione, altrettanto importante per le corrette sanzioni contro i comportamenti non corretti. Entrambi questi meccanismi sono di elevatissimo valore, e senza questo il sistema di controllo interno stesso non è completo. L'ultimo aspetto su cui volevo dare un'enfasi era appunto la capacità delle persone, che è un componente dei modelli internazionali che anche questo sembra inizialmente astratto, ma si riconduce a cose che conosciamo bene: la formazione delle persone, la comunicazione adeguata alle persone sugli obiettivi da proseguire, e si torna di nuovo al problema degli obiettivi espliciti, impliciti, non espliciti, e così via. E poi, e non per ultimo, la corretta selezione delle persone per le competenze adeguate, per i ruoli da ricoprire. Ma il fattore umano, all'avviso dell'Internal Audit, che appunto studia i sistemi di controllo interno dagli anni 40, va visto e va valutato meglio sempre in ottica di processo. E questo, gli esempi del business case IMSS, che è affascinante, dà valore al concetto processo. Il processo è ovviamente quell'insieme delle attività che fornisce un output attraverso determinati obiettivi, di mezzi, di risorse umane e no, e poi le responsabilità attribuite. Il processo non si ferma a una singola persona o a una funzione organizzativa, ma guarda l'insieme delle funzioni, e la verifica o l'attività di audit di un processo consente di valutare se le varie persone coinvolte sono coordinate tra di loro e se appunto gli obiettivi sono condivisi e comuni. E spesso volentieri non lo sono, non è proprio così, per le ragioni di cui ho accennato poc'anzi. Persone che perseguono una scala di priorità diversa sul piano anche etico, sul piano operativo e così via. Lavorare per efficienza, lavorare per la correttezza contabile, lavorare per la tempestività del processo, lavorare per l'interesse del cliente contro l'interesse anche politico. Sono tutti obiettivi da priorizzare e da rendere in comune in ottica processo, e solo attraverso l'esame del processo a monte, che vuol dire a partire dalla pianificazione, la programmazione, e a valle, cioè il servizio, l'erogazione, i fatti amministrativi, che è possibile allineare i comportamenti umani ad un sistema di controllo interno equilibrato e solido. E qui d'accordo pienamente con l'impostazione che ho visto nelle ultime presentazioni: anche l'organizzazione di un'impresa è importante per rendere attuato questo sistema equilibrato. Quindi l'organizzazione deve guardare bene in ottica di processo i mezzi e i flussi. Bene, tutto questo per dare un po' di concetti e spunti a livello internazionale, però non è solo teoria. Se adesso parlo anche dal mio ruolo come direttore di audit della società Poste Italiane, che trova tra l'altro molti punti in comune dell'approccio molto moderno della società IMPS, devo dire che la parte del fattore umano appunto è insito nei processi. Abbiamo in questo case study, in questo business case, adottato un set appunto di obiettivi su cui si può fare riferimento, obiettivi di business, obiettivi di governo, si può anche contare con due mani il numero di obiettivi macro tra customer satisfaction, mercato, qualità di governance, affidabilità dell'informazione, benessere dei dipendenti e così via. Quindi guardando ciascun processo con questo set di obiettivi si trova o non si trova la condivisione appunto degli obiettivi di riferimento di quel processo. La valutazione di processo deve guardare per prima il disegno di un processo per poi decidere se e come valutare anche il suo funzionamento. Se un processo è fatto male, l'architettura è carente, non vado neanche a guardare l'effettivo funzionamento. Risparmio il tempo e concentro le mie azioni su trovare le soluzioni al disegno. D'accordissimo poi con i concetti di oggettività e di confronto con uno standard, si deve utilizzare dei parametri ovviamente molto oggettivi imposte. Abbiamo creato anche un modello di riferimento che guarda sia standard di robustezza, di velocità del sistema. Sono pochi che parlano della velocità del sistema di controllo interno, quanto velocemente può rispondere alle problematiche che nascono ogni giorno. E poi nell'ambito del funzionamento di un sistema di controllo interno, appunto un'area oggetto di verifica successiva a quella del disegno, si guarda non solo questione di conformità ma anche questione di disponibilità di risorse. Allora si torna nuovamente alle questioni di capacità, di impegno e di competenze. Mi auguro che questi sono piccoli spunti utili per la comprensione di come sta cambiando il mondo del sistema di controllo interno nell'ambito pubblica amministrazione, anche con il driver delle tante persone interessate a livello internazionale sul tema, e vi ringrazio moltissimo per l'attenzione.